Salve a tutti, oggi è con noi per la rubrica Uno sguardo nella mente la psicologa, psicoterapeuta Donatella Malacchiano. Ci parlerà del disturbo da deficit di attenzione e iperattività, la DHD. Oggi affronteremo proprio una delle diagnosi psichiatriche più frequenti in età evolutiva, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Ce ne vuole parlare, dottoressa?
Buongiorno a tutti. Ritengo che sia fondamentale affrontare un disturbo evolutivo così importante e oggi sempre più diffuso. Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, o secondo la sigla inglese ADHD, è stato oggetto di grande interesse nell'ultima edizione del DSM-5, che ricordiamo è il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Il perché di questo interesse è molto semplice, i motivi sono vari, dall'aumento vertiginoso di diagnosi negli ultimi anni, soprattutto nella fascia d'età che va dai 4 ai 12 anni, dalla grave e varia sintomatologia che accompagna la vita del piccolo paziente, e infine dall'enorme risonanza che questa patologia ha in ogni ambiente in cui il bambino vive. Entrando nello specifico, la DHD è un disturbo evolutivo che interferisce gravemente con il normale sviluppo psicologico del bambino e ostacola lo svolgimento delle più semplici e comuni attività quotidiane, come per esempio l'andare a scuola, giocare con i coetanei, convivere serenamente nell'ambiente familiare. La DHD si manifesta principalmente con una serie di sintomi specifici.
Ci può descrivere questi sintomi?
Sì, certamente. I sintomi sono la disattenzione, l'impulsività e l'iperattività. Chi presenta un deficit attentivo può manifestare difficoltà a diversi livelli. Ha evidente difficoltà a rimanere attento o a concentrarsi su uno stesso compito per un periodo di tempo prolungato. Ha difficoltà a prestare attenzione ai dettagli, fa banali errori di distrazione, spesso lascia compiti e lavori incompleti e anche disordinati e si stanca molto facilmente. Mi capita spesso sentire genitori o insegnanti denunciarsi con frasi del tipo «sembra che mio figlio non mi ascolti», «non completa mai compiti», «sogna ad occhi aperti», «perdo sempre le sue cose». Le difficoltà, ovviamente, risultano essere molto più evidenti quando le attività richieste sono lunghe, noiose e ripetitive, sia esse di gioco che non. L'impulsività, invece, è l'incapacità da parte del bambino di aspettare o di inibire risposte o comportamenti inadeguati. I bambini si manifestano con un'eccessiva impazienza, hanno difficoltà a controllare le proprie azioni, e mostrano una sfrenata velocità a rispondere alle domande dell'insegnante o di un genitore. È proprio come se non riuscissero ad aspettare il proprio turno. Infine, per ultimo, l'iperattività, ovviamente non ultima per la gravità del sintomo, per la frequenza. Che cos'è l'iperattività? Di norma è l'eccessiva, inadeguata attività motoria. I bambini con ADHD muovono continuamente le mani o i piedi, non riescono a stare seduti o fermi quando le situazioni lo richiedono, corrono, si arrampicano ovunque e con difficoltà, con estrema difficoltà, si dedicano in modo tranquillo a un gioco o a un'attività prolungata. Mi trovo spesso di fronte a genitori che descrivendo i loro figli usano espressioni del tipo «non si ferma mai», «parla sempre», «sembra che abbia un motorino sempre acceso».
E dopo questa carrellata sintomatologica viene spontaneo chiedersi chi è il bambino iperattivo? Ce lo può dire?
Certo, questa è una domanda molto importante. Mi viene naturale rispondere che il bambino iperattivo è un bambino che soffre e che ricerca in tutti i modi l'attenzione su di sé. È come se con tutti i suoi comportamenti problematici di cui abbiamo appena parlato si chiedesse aiuto, come se volesse in tutti i modi urlarci, ehi, io sono qui, cosa devo fare per farvi ancora notare? Ovviamente i suoi comportamenti problematici si ripercuotono nelle relazioni interpersonali e sulla sua autostima. E ricordiamo che se non curati adeguatamente continueranno a danneggiare la sua identità. I bambini con ADHD sperimentano in età precoce la sensazione di essere ignorati spesso vengono valutati negativamente dagli insegnanti, dai coetanei e dall'ambiente familiare. Ci troviamo di fronte a un bambino che arriva a sentirsi cattivo, gli viene confermato di continuo che sono differenti. Ed è terribile che a questa età possa sentirsi già un peso così insopportabile. Questo sentirsi cattivo permette al bambino di assumere sempre di più questa identità negativa. Questo piccolo paziente, così definito cattivo, è anche un bambino angosciato, tormentato e insicuro. Ma si tratta di un'angoscia e un'insicurezza, nascosta dietro un comportamento disinvolto e spesso apparentemente euforico. Non possiamo non sottolineare che per esigere l'attenzione arriva a mettere in atto modalità insistenti e fastidiose. Quando non si sente considerato, la sua ansia e la sua rabbia, ovviamente, come ho detto adesso, nascosta, diventa più energica e insopportabile. Tuttavia, questi bambini finiscono per perdere ancora di più quella considerazione positiva, quell'assertività, quell'attenzione da parte delle persone vicine che sono necessarie al bambino per costruire un'immagine interna sana. Ci troviamo di fronte a un bambino tragicamente bloccato in un destino che le problematiche non risolte degli adulti hanno fatto sorgere. Problematiche irrisolte che lui stesso, peraltro, continuerà a rinforzare. Questo bambino non è in grado di comunicare le sue esigenze perché è schiacciato da un ambiente in cui regna una profonda insensibilità antiumana. Sono annullati da genitori assenti che trovano, adottando comportamenti descritti prima, l'unico modo per esprimere il proprio stato d'animo, il proprio pensiero. Nell'unico loro tentativo di farsi vedere e sentire. Ma tutto gli sembra invano ed è naturale che in questo modo la sintomatologia peggiora.
Come si può intervenire su questi bambini così tormentati?
Purtroppo non è facile, ma non tanto per la patologia in sé, ma per un pensiero totalmente alterato rispetto alle origini e quindi poi al trattamento di questo disturbo. Soprattutto per la visione che si ha del bambino e della sua nascita. La teoria più diffusa è quella che riconduce le cause dell'ADHD a componenti di tipo genetico, individuando in questi bambini significative alterazioni funzionali di specifiche regioni del sistema nervoso centrale. Accanto a questa teoria riduzionista, che va rifiutata nettamente, dobbiamo rilevare le correnti psicologiche che considerano la condizione di iperattività, impulsività e di difficoltà di concentrazione come semplice tratto caratteriale, negando così l'esistenza di un quadro patologico. In questo modo appare evidente che si nega la situazione di difficoltà, di sofferenza del bambino, i quali a questo punto vengono etichettati più come bambini diversi e tutte le loro manifestazioni di rabbia e non rispetto delle regole. Sarebbero quindi solo da ricollegare ad una loro incapacità di gestione e quindi sarebbero bambini da accettare, da amare, da sostenere e da assistere nel loro modo particolare di essere. Il modello di intervento terapeutico proposto da questo approccio, basato esclusivamente su tecniche psicomotorie, regole rigide e fisse e rinforzi positivi. In questo modo, se il bambino assume le sembianze di un burattino indisciplinato e viene istruito a diventare una marionetta obbediente, diventa come un animaletto da ammaestrare. In quest'ottica, ci troviamo di fronte a un bambino a cui non viene assolutamente riconosciuta una sua identità.
Ma qual è la sua opinione su queste teorie?
Beh, diciamo che entrambe le teorie hanno in comune l'idea dell'immodificabilità, durabilità della condizione del bambino, in quanto non gli viene neanche riconosciuta la malattia psichica. Il bambino è così condannato alla malattia per sempre. Inoltre, sia questa visione assistenzialista che il modello organicista ci rimangono l'immagine di un bambino come soggetto isolato e distante da un mondo di relazioni. a questi due approcci freddi e distaccati contrappongo una visione del bambino proposta dalla teoria della nascita formulata dallo psichiatra Massimo Fagioli, nel quale il bambino alla nascita ha una propria immagine interna sana, un suo io che lo porta spontaneamente a cercare il rapporto umano. Non è passivo, non è una tavoletta di cera. Non riceve la sua identità dalla madre, poiché possiede un suo sentire, la propria realtà. Il ruolo della madre o di chi altro l'accudisce è importantissimo. Quanto più la madre e di chi si prende cura di lui è aspettivo e capace di un interesse profondo, tanto più saprà rispondere alle esigenze del bambino. Così accrescerà la sua vitalità, la sua fantasia e la sua affettività. In questo modo egli riuscirà a soddisfare il desiderio di rapporto e a separarsi naturalmente, consolidando la propria realtà interna, tanto da essere certo dell'esistenza dell'altro. Dall'altra parte, la delusione del desiderio lederà la vitalità del bambino e la sua fiducia nella madre e quindi poi nelle sue relazioni successive. Il bambino con questo disturbo è un bambino che resta vuoto internamente. Il bambino cresce vuoto in quanto la madre è bravissima ad adempiere ai bisogni materiali, ma non ha preso assolutamente in considerazione che il bambino in realtà chiedeva altro, affettività e sensibilità. Egli vivrà nei confronti della madre sentimenti di rabbia e odio fino ad annullarla. Il bambino iperattivo è un bambino che ha una rabbia che manifesta in tutta la sua sofferenza, adottando modalità di relazione totalmente alterati e disturbati.
Quindi, cosa bisognerebbe fare quando ci troviamo di fronte a un bambino con questa patologia?
Innanzitutto, il primo passo importante è capire il disagio del bambino, il prima possibile, cosa che nella maggior parte dei casi purtroppo non avviene, in quanto il problema viene completamente negato dai genitori, e parliamo anche di anni. Infatti, nel 90% delle volte la segnalazione arriva dal sistema scolastico. Non possiamo affidare questi bambini a un intervento terapeutico, così si può chiamare, basato solo su una serie di regole prefissate, rinforzi positivi e stimoli. Il lavoro invece si deve basare sul recupero dei rapporti affettivi con gli adulti, facendo ritrovare quella sensibilità affettiva che ha perduto. Di conseguenza appare molto chiaro che l'intervento deve essere orientato sia sul bambino, ma anche sui genitori.
Giustissimo. Noi la ringraziamo tantissimo, dottoressa Valachiano, di essere stata con noi. Grazie veramente tante, molto interessante, ci ha dato veramente grandi informazioni. Grazie.